stando al cronometro sono 24 ore per tutti. Di queste 24 ore io, ognuno lo deve dire a se stesso, io quante ne dedico a coltivare la qualità del mio spirito, della mia anima, e coltivare, dedicare un'ora al mio spirito, della mia, significa come minimo spegnere la radio, anzi spegnere il televisore, sbattere fuori dalla stanza tutti quanti, chiudere la porta, come minimo. E poi si spera, no? Si occupa di qualcosa che nutre lo spirito, nutre l'anima. 24 ore, quante? No, non possono tornare i conti se noi lo spirito non lo coltiviamo mai. No, non prendetela mica come una... No, è proprio una... Perché anche, vabbè, noi adesso siamo in grado di, come dire, permetterci questo lusso, no? In un albergo per 3-4 giorni, con uno lì davanti che spropria, benissimo. Quando tutto è finito? Nel ritmo quotidiano. Se lo spirito non viene coltivato nel ritmo quotidiano, non serve a ben poco anche questi sprolopi che io qui faccio. Perciò dicevo, soprattutto questi discorsi dell'ultima cena, no? Sono fatti per dare a ogni spirito umano la possibilità di ritornarci ogni giorno. È disumana una vita in cui non troviamo tempo per lo spirito, è disumana. E da fare, c'è sempre, non soltanto in Italia, anche in Germania, Uno potrebbe dire, sì, bello, adesso io vorrei ritirarmi, vorrei sparire per nulla. Però c'è questo da fare, c'è quest'altro da fare. E tutto diventa più importante che non il nostro spirito. Squilla il telefono. Cosa succede se io non... Finimondo? Cade giù il... Tante persone non sono capaci di lasciarlo squillare. Squilla. È egoista lasciarlo squillare. Certo, se noi non abbiamo nessuno che ha il coraggio di amare se stesso, nessuno viene amato? Perché amare se stessi significa decidersi di offrire qualcosa che vale qualcosa quando si incontra l'altro. Ma per offrirgli qualcosa che vale qualcosa, devo prima costruirlo dentro di me. Poi uno viene a sapere chi era che ha telefonato e dice, meno male che non ho alzato la cornetta. Quando verrà il paraclito, lo Spirito Santo, qua, quando viene?
Quando mi cerco.
Quando
mi cerco.
Quando lo cerco. E quando lo cerco lo trovo. Cercarlo significa trovarlo. Ogni volta che si accende un frammento di spirito in me, è un avvenuto dello Spirito Santo. Ogni volta che si accende una fiammella di amore in me, è un avvenuto dello Spirito Santo. Se lo spirito è spirito di saggezza, quindi di conoscenza e di amore. Ogni volta che si accende la conoscenza, si riscalda l'amore, è lo Spirito Santo. Che io manderò a voi dal Padre, qui abbiamo tutta la Trinità, lo dicevamo l'altra volta, lo spirito della verità. Perché non dice lo spirito dell'amore?
L'amore è lì.
Vediamo. Una domanda non da poco, penso per esempio una classica suora cattolica, no? Che direbbe, ma la verità, una cosa un po' rarefatta, no? Amore ha più peso. Tanti cattolici, tanti cristiani tradizionali direbbero, ma l'amore ha più peso che non la verità. La verità si può discutere, ognuno ha le sue idee, l'amore è importante. Perché dice lo spirito della verità? Verità e amore. Qual è il rapporto? Pensiero e volontà, l'amore sfocia negli atti, un amore senza sfociare, diciamo, nel comportamento non è un problema. C'è un amore dato per natura, per esempio nel bambino piccolo, dove non c'è ancora la capacità di pensiero. Quindi nella fase infantile si potrebbe dire l'amore ha più peso perché la capacità di verità ancora non c'è. Prendiamo adesso l'adulto. Un amore non libero è un vero amore? No, l'amore è vero amore soltanto quando è libero. Che cosa fa libero l'amore? Cosa rende libero l'amore? Rende libero l'amore il fatto di amare a ragion veduta. E questa è la verità, il pensiero. In altre parole, quando l'uomo ha la verità, ha anche l'amore, altrimenti non è verità. Invece da piccolo può avere l'amore senza la verità. Ecco perché, in effetti, la parola verità ha più peso perché li comprende tutti e due. Adesso arriva uno e dice, ma che stai ad arzigogolare sulla verità? Tutte queste teorie. L'importante è l'amore. Cosa gli diciamo?
Io non posso amare ciò che non conosco.
Lui dice, io non posso amare ciò che non conosco. L'altro ti risponde, mica l'altro non ha argomenti, ma il cuore ha intuizioni di sentimento che la testa non ci arriva. Quindi tu non puoi dire che il cuore non ha, va per intuizione. Che gli diciamo a quel punto? L'intuizione del cuore, del tuo cuore, è un frammento di te, è un frammento di autogodimento legittimo, ma tu non esci da te stesso. Per uscire da te stesso devi conoscere l'altro in quanto altro, e questa è la conoscenza. In altre parole, io l'altro non lo conosco per intuizione mia, lo vengo a conoscere soltanto per percezione del suo essere. Devo espormi alla percezione. E cosa significa esporsi alla percezione? Provocare il pensiero, provocare i concetti. Perciò vi dicevo sempre, io sarei felice se finito il Vangelo di Giovanni, la filosofia della libertà, è proprio la continuazione. La filosofia della libertà di Rudolf Steiner è, di quello che io conosco nell'umanità di oggi, la fenomenologia dello Spirito Santo, dell'esperienza dello Spirito Santo più pura che si possa immaginare. Una più bella non ne conosco. E lì si capisce perché Cristo dice lo spirito della verità, non raccorciato lo spirito dell'amore. Perché la verità, l'amore è come conseguenza della verità, non viceversa.
Perché la verità è amore. Perché la verità è amore, nel senso del discorso che stai facendo, perché se la percezione mi è estranea, una volta che io sono arrivato a cogliere l'essenza di questa percezione che è estranea, io ho amato quella cosa che prima mi era estranea, quindi più amore di questo.
Allora, l'amore di cui spesso si parla è un amore soggettivo e il pensiero, la verità, è l'amore oggettivo.
Infatti dice viene dal padre.
Viene dal padre, è l'oggettività del reale. Lo spirito rende testimonianza di lui, lo spirito rende testimonianza dell'io. Beh, lo dicevo prima, no? Renderà testimonianza di me. Ogni volta che Cristo dice di me, con me, credete in me, eccetera, l'io singolo, questo ego e i mi, che dicevamo che è il nome del, diciamo, esoterico del Cristo, io sono. Lo spirito testimonia del Cristo, cioè lo spirito testimonia del fatto che il Logos è immanente in ogni essere umano. Conoscete voi un essere umano non capace di verità? Non capace di pensiero proprio? Non sarebbe un essere umano. In altre parole, lo spirito della verità testimonia del fatto che ogni essere umano è un io pensante che gestisce la verità in proprio, autonomamente. L'altro fenomeno è che qualcuno dice qualcosa e noi gli crediamo. Che vuol dire credere?
Fiducia. Avere fiducia.
Credere vuol dire, naturalmente io uso quelli che non mi chiamano, solo persone che mi conoscono, io alcune volte picchio diretto per sono provocazione per il pensiero, capito? Altrimenti se mettessi tutte le sfumature poi sarebbe così diluito che non salta fuori niente. Credere significa non capire. Perché se io capisco quello che l'altro mi dice, non ho bisogno di credere. Che vuol dire credo? Che vuol dire che credo al guru, credo a... Significa che non capisco. Troppo forte la botta? Ah, giusto, giusto, giusto. Io guardavo da quella parte lì e dicevo, come la mettiamo con gli apostoli della fede, che credono? Fede significa credere.
Ma infatti si usano questi infiniti, credere, pensare e sperare. Si usano a volte l'uno per l'altro, a volte tutte e tre insieme, a volte due, a volte uno, ma con significato di uno degli altri.
Sì.
È imperfetto, ma io credevo, io pensavo.
Io pensavo, credevo, certo, certo, certo. Qui il nostro compito qui è di, come dire, di essere un pochino più rigorosi, soprattutto trattandosi dei misteri dello Spirito Santo, no?
Però c'è anche l'accezione di avere fiducia. Nel credere c'è quel significato che dici te, giustissimo. Però c'è anche l'accezione del senso di avere fiducia.
Cioè, fides.
Che è l'opposto.
No, è strano dire che è l'opposto.
Cioè, non è un atteggiamento passivo in questo senso, dico l'opposto.
Vogliamo analizzarlo un pochino. Latino fides, sia la fede sia la fiducia vengono da questa radice, quindi fede e fiducia è chiaro che hanno qualcosa in comune. La fede è stata, la parola fede è stata riservata maggiormente, correggetemi se ho perso contatto con la lingua italiana, comunque è stata riservata maggiormente all'ambito teologico, religioso, della religione. La fiducia invece ha un significato più vasto che riguarda il sociale, che riguarda il modo in cui gli esseri umani hanno a che fare gli uni con gli altri. Chiediamoci, Cosa vuol dire aver fiducia? Mettiamoci un'altra, allora, fede, fiducia. Mettiamoci un paio di diciture. Per esempio, mi fido, o ti credo. Vabbè, ti credo, credere, sì, credere.
Una persona fidabile.
Credere è il creditore, ti do credito. Dal credito. Mi dà la fiducia, io do soldi, lui ha un debito, io ho un credito, perché ho fiducia che me li dà. La tua domanda era, cosa vuol dire aver fiducia? Aver fiducia per il bambino piccolo che è ancora dipendente, aver fiducia vale per il livello intellettuale, perché non sa ancora pensare, e per il livello della volontà, del comportamento. È dipendente in tutto e per tutto dai genitori. Per l'adulto, aver fiducia nell'altro dovrebbe riferirsi soltanto agli impulsi volitivi. Cioè, io ho fiducia che l'altro si comporta in un modo umano. Aver fiducia, invece, non dovrebbe servire per il livello del pensiero. Siccome io non capisco, siccome io non ho voglia di fare uno sforzo per capire, ho fiducia in quello che tu dici. Questo è disumano, questa è dipendenza dallo spirito di un altro. Invece la fiducia giusta, di cui veramente abbiamo bisogno, è a livello dell'attività, è a livello della volontà, che è l'altro polo. Perché se ognuno gestisce la sua libertà, io non posso sapere come l'altro si comporta. E la fiducia è la decisione di non intervenire, di non interferire negli impulsi volitivi dell'altro. Dagli fiducia. Il Cristo dà fiducia al Giuda che sta per suicidarsi, che sta per tradirlo. Cosa vuol dire che il Cristo gli dà fiducia? Vuol dire che, caro Giuda, tu passi per questa cruna dell'ago dell'evoluzione che è l'autodistruzione, ma ogni essere umano deve fare in qualche modo l'esperienza dell'autodistruzione, altrimenti lo si costringe dal di fuori a non autodistruggersi. Invece, soltanto se ha fatto questa esperienza, poi per libera volontà non si autodistruggerà più. Allora in che cosa consiste la fiducia del Cristo nei confronti di Giuda? Giuda, falla questa esperienza. Ho fiducia che il Padre Eterno, mio e tuo, ti ha creato in modo tale che tu imparerai la giusta lezione da questa esperienza. E ne farai tesoro. E trasformerai perfino questo ultimo abisso dell'evoluzione in qualcosa di positivo.
Che farà un processo di conoscenza, esatto. Che conoscerà la verità,
il senso positivo
che gli è estranea, per cui lui entrerà in qualcosa che non conosce e in base all'esperienza passerà attraverso questa.
Esatto. Capirà per esperienza propria che cosa è positivo per l'uomo e capirà anche per esperienza propria che cosa è negativo per l'uomo. Se non lo fa per esperienza propria,
non lo sa, non lo conosce.
Deve credere a qualcun altro e resta dipendente. Se resta un bambino. È un male morale un bambino? Un adulto che è ancora bambino?
Penso di sì.
Non solo, ma è una... come dire, è un favorire diretto il potere, è quello che direttamente rende possibile il potere. Ecco, una persona che è dipendente è manipolabile in assoluto. Quindi c'è un risvolto morale enorme nel fatto di omettere il cammino della conoscenza, il cammino del pensiero, enorme, proprio enorme, di manipolazioni subdole o non subdole. È pieno di grano, ma se guardiamo la stampa.
Guardiamo?
La stampa. Io ormai leggo i giornali, leggo molto volentieri, diverse lingue. li leggo quasi soltanto per vedere come vengono manipolati gli esseri umani, mica per vedere cosa è successo veramente. Ventisette dice: allora sarete capaci anche voi di dare testimonianza nella misura in cui c'è una interiorizzazione dello Spirito Santo, quindi una gestione autonoma, individuale dello Spirito, del Cristo, il Cristo in me. L'essere umano testimonia di che cosa? Lo spirito umano, pieno di sapienza, pieno di amore. Di che cosa dà testimonianza all'uomo? Dell'umano? Di più e di meglio non c'è. Però se io l'umano non lo capisco io, e se non lo esprimo a partire da me, non sono io a dare testimonianza dell'umano, sarà qualcun altro, ma non io. Io divento testimone dell'umano, sono in grado di dar testimonianza dell'umano nella misura in cui so darne ragione, in cui mi sono convinto e sono capace di articolarlo in proprio, quanto è bello, quanto è pieno di significato, quanto è armonioso questo essere umano nella compagine delle 9 gerarchie angeliche, poi c'è l'umano come decima gerarchia dello spirito e poi le gerarchie di sotto, gli animali, le piante, le pietre, eccetera. Poi ci sono anche regni di sottonatura, tra l'altro. Non termina soltanto a livello di natura. La testimonianza dell'uomo, che l'uomo dà, consiste nel fatto che l'uomo, fin dall'inizio, fin dalle fondazioni della creazione, dall'inizio della cosmogenesi, l'uomo è immanente nel Logos e il Logos nell'uomo, perché voi fin dall'inizio con me siete con me. Essere uomo significa aver inabitato il Logos ed essere stato inabitato il Logos fin dall'inizio della creazione. Quel bel romanzetto di cui riparlo spesso, La scienza occulta di Steiner, proprio quello descrive che l'essere umano è presente fin dall'inizio. Primo, queste cose vi ho detto perché non vi inciampiate nell'ostacolo. Scandalo. Scandalizzarsi. L'origine dello scandalizzarsi è la pietra di Ciampo. Ostacolo. Cosa è più interessante? Una corsa senza ostacoli o una corsa a ostacoli?
Ostacoli.
Cosa è più interessante? Com'è?
Era una battuta. Ho detto che chi guarda, per chi deve saltare l'ostacolo fa una fatica. No, comunque hai ragione te, è più interessante superare l'ostacolo.
Ma è giusto che dicevi, chi deve saltare una fatica? Diciamo